Vogliamo leggere questa mattina la parola del Signore che troviamo, così come la troviamo scritta, nel libro di Giosuè. Libro di Giosuè è un libro storico dell'Antico Testamento, subito dopo la Torah, i primi cinque libri chiamati anche la legge, e leggiamo soltanto un paio di versetti, tre versetti in realtà, dal capitolo 5 del libro di Giosuè, i versetti che vanno dal 13 al 15. Giosuè, capitolo 5, versetto 13. Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: «Sei tu dei nostri o dei nostri nemici?» E quello rispose: «No, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo?» Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: «Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo». E Giosuè fece così. Fin qui la lettura della parola del Signore. Possa il Dio compiacersi di parlare a ciascuno di noi. Ogni incontro con Dio produce, come abbiamo visto fin dall'inizio di questa breve serie, di questa serie che abbiamo, che sto predicando, ogni incontro con Dio produce consapevolezza intorno a chi Egli è, intorno a chi noi stessi siamo e a quale sia il nostro compito. L'abbiamo visto in particolar modo con l'incontro che Mosè ebbe con l'angelo del Signore, con l'Io Sono, con al pruno ardente. Domenica scorsa abbiamo visto come quell'incontro produsse consapevolezza intorno a chi egli stesso fosse, a chi era Dio, una rivelazione di Dio, e poi il Signore che gli affidò un compito, cioè quale fosse il suo ruolo, il senso della sua esistenza. Ma il Signore non viene incontro a quelli che Egli ama una volta soltanto durante la loro vita. Il Signore continua a cercarci e il Signore continua ad incontrarci, vuole incontrarci per mantenere la nostra mente e il nostro cuore nella giusta attitudine al suo cospetto. E questo perché soltanto se noi abbiamo un cuore e una mente che ha una certa attitudine, che adesso vedremo, nei confronti di Dio, soltanto così noi possiamo essere utili e svolgere quello che è il nostro compito nel mondo. L'Apostolo Paolo per i Tessalonicesi pregava così alla fine della seconda lettera, della sua seconda lettera, chiedendo: il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. E ciò che questo significa, che sebbene noi siamo stati salvati, sebbene noi siamo stati fatti partecipi della grazia del Signore, sebbene abbiamo incontrato Dio, sebbene abbiamo la certezza che sia iniziata in noi un'opera di grazia e di salvezza, noi abbiamo la necessità di essere custoditi da Dio e mantenuti nelle giuste attitudini nei suoi confronti e anche nei confronti del nostro prossimo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. E, fratelli, sinceramente, credo che questa sia la nostra battaglia quotidiana. Cioè, noi continuamente ci troviamo nella tensione tra questa spinta verso ciò che dobbiamo essere, ciò che siamo stati fatti e ciò che dobbiamo essere, ciò che Dio vuole che noi siamo, e un'altra spinta, un'altra forza che è quella che diventerà quello che diventeremmo se, o che saremmo rimasti se il Signore non ci avesse chiamati. Quindi viviamo in questa tensione, viviamo in una battaglia, in una vera lotta, viviamo tra due mondi in qualche modo, il mondo nuovo, il nuovo che ci ha chiamati, il regno di Dio verso il quale siamo stati chiamati, e il vecchio mondo, il vecchio uomo, la vecchia vita dalla quale proveniamo e che tende a risucchiarci, ad attirarci nuovamente. Quindi l'incontro che Giosuè ebbe con il capo dell'esercito del Signore avvenne in un momento critico, in un momento di passaggio, e questo incontro che Giosuè ebbe con questo personaggio che adesso vediamo, ebbe con Dio, ebbe col Signore Gesù Cristo, lo comprendiamo tutti quanti, gli giovò per il resto della vita. Allora, il punto fondamentale che voglio illustrare è questo, che nella vita cristiana, che è una guerra contro il peccato, contro il male, noi abbiamo bisogno di un costante e rinnovato senso della comunione con Dio, di nuovi incontri con il Signore, affinché possiamo continuare a seguire Lui, affinché possiamo continuare a seguire il Suo esempio, affinché possiamo mantenere la giusta attitudine nei Suoi confronti e quindi vincere la battaglia che ci sta dinanzi. Diversamente dagli altri incontri che abbiamo considerato fino ad ora, quello di Giosuè non è l'incontro di un nuovo credente, di una persona che si trova alle prime armi nell'esperienza spirituale. Vi ricorderete, e non c'è bisogno che io lo ricordi a voi, che Giosuè era stato già ordinato da Dio ed era stato consacrato da Mosè per essere il suo successore, quale conduttore del popolo di Israele. Ci sono alcuni passi molto importanti, uno di questi si trova al capitolo 27 del libro dei Numeri, dove il Signore dice a Mosè di incaricare Giosuè come nuovo conduttore. Egli, ve lo voglio leggere giusto per rinfrescare la vostra memoria, il Signore disse a Mosè: prendi Giosuè figlio di Nun, uomo in cui è lo Spirito, imporrai la tua mano su di lui, lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità, gli darai i tuoi ordini in loro presenza, lo farai partecipe della tua autorità, affinché tutta la comunità dei figli di Israele gli obbedisca. Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazar, che consulterà per lui il giudizio dell'Urim davanti al Signore, egli e tutti i figli di Israele con lui, e tutta la comunità usciranno all'ordine di Eleazar ed entreranno all'ordine suo. Quindi il Signore dà a Mosè un preciso ordine: dopo di te ci sarà Giosuè. Questa è la successione, e sappiamo che Giosuè era un uomo di fede. Vi ricorderete la storia narrata nel capitolo 13 e 14 del libro dei Numeri, quando era una delle 12 spie che andò a guardare il paese di Canaan, e mentre 10 tornarono dicendo: ah, è un paese certo bellissimo, però non ce la faremo mai a impossessarcene, perché ci sono i giganti, perché ci sono delle difficoltà. Ma soltanto Giosuè e Caleb tornarono e fecero un buon rapporto e dissero: no, se il Signore è con noi, noi ce la possiamo fare. Un uomo di fede che il Signore disse: soltanto Caleb e Giosuè entreranno nel paese. Quindi sappiamo che lui aveva già lo Spirito di Dio, era un uomo di fede, conosceva e amava Dio ed era sensibile alla sua voce. Ma adesso Giosuè si trova in una nuova fase. E questo è il punto. Noi, c'è un momento in cui il Signore ci chiama e ci porta alla fede, c'è un momento in cui ci fa partecipi del Suo Spirito, c'è un momento in cui Lui ci rende Suoi figli, ma ci sono dei momenti nella nostra vita che sono di passaggio, momenti particolari, momenti in cui ci sono delle decisioni da prendere, momenti in cui ci troviamo davanti a delle grandi difficoltà, momenti in cui è richiesta una fede particolare, momenti in cui è richiesta una forza particolare, prove particolari. E in quei momenti, anche in quei momenti, Dio non ci lascia e non ci abbandona. Anzi, ci viene incontro donandoci una nuova consapevolezza intorno a chi Egli è, intorno a chi noi siamo e al compito che dobbiamo svolgere. Perciò possiamo trarre dei principi da questo incontro che fece Giosuè con il Signore e questi principi, questi insegnamenti riguardano principalmente, primariamente coloro che già sono dei credenti, che desiderano ardentemente svolgere il proprio ruolo nel mondo al servizio di Dio e al suo popolo. E questa è una domanda per voi. Siete già dei credenti? Alcuni di voi, molti di voi, credo, la maggior parte di voi diranno sì, lo sono. Ma c'è un'altra domanda, ed è: desideri ardentemente svolgere il ruolo che il Signore ti ha affidato in questo mondo? Se hai il desiderio di servire Dio, allora avrai molto da imparare da quello che vediamo qui in questo episodio. E quando ovviamente io parlo di servire Dio non mi riferisco al ministero cristiano come lo si intende normalmente soltanto, certo, predicare la parola di Dio, evangelizzare o essere un missionario, certo è servizio al Signore, ma ricordiamoci che la nostra vita intera, in tutto quello che facciamo, è servizio a Dio, nel nostro lavoro, nella nostra vocazione, in casa, fuori casa, con i nostri figli, con le nostre occupazioni, perfino nel nostro tempo libero e nei nostri hobby, nella scuola, nello studio, con i vostri mariti, sorelle, con le nostre mogli, fratelli, sempre noi siamo al servizio di Dio, possiamo fare queste cose come il Signore vuole, o possiamo farle in modo idolatra ed egoistico. Quindi, al netto delle peculiarità che ciascuno di noi può imparare, che possiamo vedere in questo passo, ciascuno di noi può imparare dall'incontro che Giosuè ebbe con il capo dell'esercito del Signore. E in un certo senso anche per il popolo del Nuovo Patto c'è una guerra da combattere, c'è un capo da seguire, c'è un'attitudine da mantenere. Se guardate nel foglietto della liturgia, questi sono proprio i punti del mio sermone. C'è una guerra da combattere, c'è un capo da seguire e c'è un'attitudine da mantenere. Una guerra da combattere. Giosuè aveva una guerra da combattere. Dopo l'uscita dall'Egitto, dopo il lungo vagare nel deserto, dopo aver visto ancora una volta la potenza di Dio all'opera nel passaggio del Giordano, vi ricorderete, il Signore poteva dire a Giosuè: il Signore ha aiutato Mosè nel fare aprire il Mar Rosso e noi siamo passati. Ma lo stesso Dio che aveva aperto il Mar Rosso aprì il fiume Giordano e allo stesso modo a piedi asciutti passarono il Giordano. E questo dietro la guida, sotto la guida di Giosuè. Dio aveva mostrato la sua potenza e adesso il popolo si trovava davanti a una grande difficoltà. La prima grande difficoltà. Avevano combattuto altre guerre, ma questa era una grande difficoltà. C'era una città fortificata da conquistare, la città di Gerico, che aveva mura solidissime, alte e che costituiva una difficoltà, un problema grave da superare. Possiamo provare a immaginare i sentimenti che erano nella mente di Giosuè. Cosa avreste pensato voi se foste state al posto di Giosuè? Ricordatevi, Giosuè è un uomo incaricato da Dio, un uomo che ha visto Dio all'opera, un uomo che ha lo Spirito di Dio, che è un uomo di fede. Perciò non credo che Giosuè si domandasse: ma ce la farò o non ce la farò a combattere contro Gerico? Vincerò o perderò? Io credo che non fosse questo il problema di Giosuè. Però sicuramente, come ciascuno di noi, si sarà domandato: ma come farò? Cioè, qual è il modo in cui potrò conquistare questa città? Com'è che Dio mi darà in mano questa città? E questo è un problema che molte volte si presenta davanti a noi. Abbiamo una difficoltà, abbiamo una prova, abbiamo un ostacolo da superare, potremmo scoraggiarci. Se ci scoraggiamo vuol dire che abbiamo poca fede, ma se abbiamo fede in Dio, diciamo: sì, questo è un ostacolo, il Signore mi aiuterà a superarlo, ma come farò a superarlo? Io immagino che era questo il problema di Giosuè. Era lì davanti a Gerico e si domandava: come farò a conquistare la città? E certo, la risposta è abbastanza semplice, la vediamo nel nostro passo che abbiamo letto. Giosuè, dovrai fare la guerra. Gli si presenta questo personaggio, che all'inizio non sa chi è, e ha una spada sguainata. Una spada sguainata è proprio il simbolo della guerra. Devi fare la guerra. Probabilmente questa è una notizia che sarà scandalosa per i pacifisti radicali. Ma come avrebbe conquistato Gerico? L'avrebbe conquistata mediante la guerra. Noi non dobbiamo perdere il contatto con la realtà. La realtà ci dice che c'è la presenza pervasiva del male nel nostro mondo. Ed è necessario che noi resistiamo al male e dobbiamo essere indisponibili a cedere il passo alle buone intenzioni. Noi dobbiamo ricordarci che proprio come Giosuè aveva dinanzi una guerra ed era il Dio lo chiamava a combattere, anche noi abbiamo una guerra da combattere e abbiamo un Dio che è un Dio guerriero. E certo, la figura di Dio come un guerriero non è molto popolare. Eppure lo stesso Signore Gesù Cristo viene descritto come un guerriero che combatte contro i suoi nemici in una guerra santa. E non mi sto riferendo al libro di John Bunyan, perché dove vediamo però la bellissima metafora della storia della salvezza sotto una guerra santa. Lo abbiamo letto anni fa quel libro, sarebbe bello rimeditarlo e rileggerlo insieme, o potreste farlo per conto vostro, ma io voglio mostrarvi come Dio non ha nessuna remora nel mostrarsi un guerriero. Quando Giosuè si trova davanti a Gerico, si vede davanti non un angelo che con le sue parole dolci persuaderà gli abitanti di Gerico ad aprire le porte a Israele, ma un essere tremendo con una spada sguainata. Quindi Dio è un guerriero. Lo stupore di Giosuè certamente non era per il fatto che c'era un essere che aveva una spada sguainata, ma molti oggi si meraviglierebbero se si parlasse o se si parla di un Dio in questi termini. Perché pensiamo, no, che la guerra non è mai giusta, non può esistere una guerra giusta. Ma in questo mondo continua ad essere presente il male. E il male non può essere vinto se non con la forza. Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 63, c'è un passo che abbiamo letto qualche tempo fa e nella lettura continua dell'Antico Testamento ne ho parlato, ma facciamo bene a rileggerlo. Prendete questo passo in Isaia 63, ha come titoletto Il giorno della vendetta. Chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente, costui magnificamente ammantato, che cammina fiero della grandezza della sua forza. Sono io che parlo con giustizia, che sono potente a salvare. Chi è colui che viene da Edom? Chi è colui che viene da Bosra? Sono io colui che è potente a salvare. È Dio che si presenta al suo popolo come un essere vestito magnificamente, splendidamente, fiero della grandezza della sua forza. E poi c'è una domanda, e dice: ma perché questo rosso sul tuo mantello? Perché le tue vesti sono quelle di chi calca l'uva nel tino? No, questa è un'immagine che noi oggi non abbiamo molto davanti agli occhi, forse i più anziani tra noi si ricordano quando l'uva veniva schiacciata con i piedi e chi schiacciava l'uva si riempiva del colore rosso del mosto e sembrava che fosse uscito da una battaglia, era pieno di sangue. In realtà era soltanto il colore del mosto dell'uva. Però risponde il Signore: io sono stato solo a calcare l'uva nel tino e nessun uomo fra i popoli è stato con me. Li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore e il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti. Ho macchiato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta che era nel mio cuore, il mio anno di redenzione, sono giunti. Giorno della vendetta e l'anno della redenzione. Lo stesso personaggio che ha portato la redenzione è colui che porterà la vendetta. E lo stesso personaggio che ha versato il proprio sangue per la redenzione è colui che macchierà le proprie vesti con il sangue dei suoi nemici. Se non ci credete, andate al libro dell'Apocalisse, al capitolo 19, a cominciare dal versetto 11, e dove si parla della stessa, è la stessa immagine raccontata in modo diverso. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco, colui che cavalcava si chiamava fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. E così via. Viene descritto qua il nostro Signore Gesù Cristo negli stessi termini in cui Isaia lo descrive. Egli è il guerriero. E allo stesso modo il cristiano è un soldato, è un guerriero. Nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, vi ricordate come l'apostolo Paolo parla di Timoteo descrivendolo come un buon soldato, un uomo, un soldato che va alla guerra, non si impaccia delle cose di questa vita. Come un buon soldato di Cristo svolgi il tuo compito, dedicandoti interamente ad esso. Sii coraggioso, sii forte, sii determinato, sii fedele, sii pronto a dare la tua vita. La metafora della guerra e della battaglia pervade tutta la rivelazione biblica, è qualcosa che non possiamo cancellare. Nel libro di Giosuè troviamo questo essere guerriero, una spada sguainata. E ovviamente Giosuè aveva una vera e propria battaglia da combattere, si trattava di una battaglia, di una guerra che era contro carne e sangue, perché si trattava di abbattere delle mura fisiche, si trattava di uccidere dei nemici in carne e ossa, si trattava di impossessarsi di una città fisica. Noi oggi ci troviamo in una situazione diversa, non abbiamo da combattere principalmente contro uomini, anche se ricordiamoci che i principi spirituali che sono all'opera nel mondo si impossessano di uomini e fanno sì che quegli uomini pensino in un certo modo e agiscano in un certo modo. E il nemico delle anime nostre, il diavolo e i suoi seguaci, influenza interi schiere di uomini e fa sì che ci siano delle ideologie, delle nazioni addirittura, che combattono anche fisicamente contro chi è dalla parte di Dio, chi è dalla parte della verità. C'è una vera guerra, c'è una vera polarizzazione, c'è una vera battaglia da combattere. E spesse volte, sebbene la nostra battaglia primariamente non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, così dice la Scrittura, è pur vero che quando l'Apostolo Paolo predicava il Vangelo, quelli che gli tiravano le pietre non erano spiriti, ma erano uomini. Quelli che lo mettevano in galera non erano fantasmi, erano esseri umani. E questa battaglia, che è primariamente spirituale, certamente può essere e combattuta a volte anche a livello, se volete, terra-terra, terreno. La natura della nostra guerra è primariamente spirituale. Gesù ha detto: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori verrebbero e combatterebbero. Certo, il regno di Cristo non è un regno terreno, ma certamente è un regno spirituale, ma certamente le armi della nostra battaglia sono spirituali e sono potenti. Però dobbiamo imparare a vestirci della completa armatura di Cristo, prima di tutto per resistere alla potenza della tentazione, ma per resistere anche alle prove. L'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, scriveva, capitolo 6, dal versetto 10 al versetto 20, di indossare la completa armatura di Dio per poter resistere e rimanere in piedi nel giorno malvagio. E comincia a elencare una serie di elementi che compongono questa armatura. Li potremmo vedere uno ad uno: l'elmo della salvezza, la corazza della giustizia, la cintura della verità, i calzari della prontezza che dà il Vangelo, lo scudo della fede, la spada dello Spirito, pregando in ogni tempo. Tutte le armi della nostra battaglia sono armi spirituali, ma domandiamoci: a che cosa servono queste armi spirituali? Servono per fortificarci, per poter vivere la nostra vita materiale in questo mondo, resistendo alla tentazione e mostrando il coraggio per non venir meno nel momento della prova. Cioè, la spada dello Spirito deve essere presa, e questa spada dello Spirito è la parola di Dio, ma non serve a combattere contro nemici che sono ectoplasmi, ma contro veri e propri nemici, persone che insegnano cose che mandano all'inferno. Lo scudo della fede con il quale noi possiamo spegnere i dardi infuocati del maligno. Quali sono questi dardi infuocati? Sono le prove, sono le tentazioni a rinnegare il Signore, a commettere dei peccati, o i dubbi, o le ideologie di questo mondo. E queste volte i nemici del Signore si mostrano con violenza contro di noi. È vero, c'è una vera battaglia, e questa battaglia spirituale, fratelli, si combatte con i piedi sulla terra. Cosa voglio dire? Voglio dire che il cristianesimo non è pacifismo radicale, è primariamente una battaglia spirituale, ma il male presente nel mondo non è soltanto una realtà spirituale, ma questo male si manifesta nella vita reale, nella vita quotidiana, mediante la strumentalità di uomini e dottrine e ideologie e religioni e nazioni che sono malvagie. E quando tutto questo si manifesta, i cristiani devono essere pronti e rivestiti della completa armatura di Dio per sostenere questo combattimento. Noi oggi ci troviamo in questo momento. Non so se vi rendete conto di quello che sta succedendo nel mondo. C'è un gruppo di persone che afferma di dover conquistare la terra con la loro idea, con la loro religione, e si usa della violenza. Tagliano le teste, uccidono le persone, rapiscono e costringono i cristiani a professare la fede islamica. Non è questa vera guerra? Oh, io non sto chiamando alla crociata contro l'Islam, ma sto cercando di farvi comprendere che i nostri governi devono essere sostenuti se prendono delle iniziative contro queste forze malvagie, contro queste persone che se si lasciano fare, non pensate che voi, se vi trovate davanti a uno di quelli che taglia le teste, non pensate che se gli parlate amorevolmente lo convincete? Queste persone devono essere fermate. E io non riesco a capire come anche nelle nostre nazioni ci sono queste persone che idealisticamente dicono no, la guerra, no, in nessun caso. Esiste una guerra che è giusta, esistono delle forze del male che devono essere trattenute e dobbiamo imparare a sostenere i nostri governi e il nostro esercito, se è necessario, nelle giuste campagne. Dobbiamo sostenere le forze dell'ordine, dobbiamo sostenere la magistratura, dobbiamo sostenere la legalità, quando queste combattono contro il male. Quello che è successo soltanto qualche settimana fa a Napoli è scandaloso. È possibile che quel carabiniere abbia sbagliato? Certo che è possibile. È possibile che quel carabiniere abbia voluto fare un atto che esorbiti dal proprio ruolo sparando quando non avrebbe dovuto sparare? È possibile. Io non sono dalla parte del carabiniere che ha ucciso quel ragazzo. A priori, ma è assurdo sentire che una popolazione intera si rivolta contro le forze dell'ordine ed esalta le forze criminali. Oh, fratelli, è una guerra, davvero. Il male deve essere combattuto e dobbiamo essere dalla parte di chi tutela l'ordine. Sono uomini, i magistrati sbagliano, i poliziotti sbagliano, i carabinieri sbagliano, ma il male è una realtà ed è necessario che ci sia la forza e che qualcuno abbia il potere per combattere contro il male. E i cristiani devono fortificarsi spiritualmente per combattere le battaglie contro il male ad ogni livello. Giosuè incontra il capo dell'esercito del Signore con una spada sguainata che ricorda a lui e ricorda a noi che in questo mondo è in atto una grande battaglia, le tenebre e le loro forze contro la luce, l'esercito della luce. Da quale parte stai? Temo che ci siano troppi cristiani che abbiano perso questo senso di vigore, di coraggio, di decisione, che ci siano troppi cristiani che si siano lasciati influenzare da una religiosità che è romantica, ma non è realistica, che non è vera, perché la realtà del male è purtroppo pervasiva in questo mondo. C'è una guerra da combattere e non dobbiamo avere paura di combatterla a qualunque livello. Se sei dalla parte di Cristo, al tuo posto di lavoro dovrai combattere una guerra. Sì, lo dovrai combattere quando vedi che c'è qualcuno che è disonesto, quando c'è qualcuno che ruba, quando c'è qualcuno che si comporta male. Puoi essere passivo e lasciar fare dicendo: ma chi me la fa fare a me? Ma perché mi devo mettere in questi guai io? Ma questo dimostrerebbe che non sei dalla parte della verità, dalla parte della luce. C'è il capo dell'esercito del Signore alla spada sguainata ed è il capo dell'esercito del Signore. Tu da quale parte stai? In questo mondo dobbiamo prendere posizione contro il male e questo a volte significa farsi dei nemici. Molte volte significa farsi dei nemici. Ma c'è una guerra da combattere. C'è una guerra da combattere e c'è un capo da seguire. Ma andrò più velocemente nel secondo punto. Al cospetto della realtà della guerra e delle città potenti e numerosi popoli da combattere, Giosuè doveva riconoscere e avere la consapevolezza che il capo supremo di Israele non era lui. Lui era capo in Israele, ma il capo supremo non era lui. Quando alza gli occhi e vede quest'essere straordinario, quest'uomo, chiede: ma chi sei tu? Sei dei nostri o sei dei nostri nemici? Perché se sei dei nostri nemici c'è da spaventarsi. Certo, questo uomo, questo capo dell'esercito di Yahweh era il Signore, era il Santo, era il Signore Gesù Cristo. No? Abbiamo imparato che questa era una teofania, una cristofania, un'apparizione del Signore Gesù. Ma la cosa che è interessante in questo incontro di Giosuè con il Signore è la risposta che questo capo dell'esercito gli dà. Sei dei nostri o dei nostri nemici? È naturale che Giosuè si preoccupasse, insomma, devo stare tranquillo o mi devo preoccupare? Questo era il punto. La risposta è no. E se ci pensate non dà una risposta alla domanda di Giosuè, no? Se il Signore avesse dovuto rispondere direttamente a Giosuè, in base a quello che Giosuè gli aveva chiesto, avrebbe dovuto rispondere: sono dei vostri o eventualmente sono dei vostri nemici. Lui risponde: no, io sono il capo dell'esercito del Signore e arrivo adesso, né dei nostri né dei nostri nemici. Io sono il capo dell'esercito di Yahweh. Perché rispose così il Signore? Perché Dio, vedete, non è manipolabile. Dio non è manipolabile. Mi è venuto in mente, proprio mentre stavo venendo qua, il titolo di un libro scritto da un apologeta cattolico romano, si chiama Camilleri, credo che sia siciliano, e si intitola questo libro Dio è cattolico? Punto interrogativo. E la risposta è sicuramente, perché il cattolicesimo romano è l'unica vera religione. Questa è la risposta del libro. E la sapete qual è la verità? Che Dio non è cattolico e non è neanche protestante e non è neanche ortodosso. Dio è Dio. Noi, dalla nostra parte, vorremmo tirare Dio per la giacchetta per portarcelo dalla nostra parte, ma la realtà è che noi dobbiamo andare dalla sua parte. E quando Giosuè disse: sei dei nostri o dei nostri nemici? Il Signore gli rispose: questo non è il problema non è questo, sei tu che devi essere dalla mia parte, non io che devo essere dalla tua parte, sei tu che devi seguire me, non io che devo seguire voi. Dio non è manipolabile. Siamo noi che dobbiamo seguirlo in tutto quello che egli fa, in tutto quello che egli vuole, in tutto quello che egli dice. E quello che accade da questo incontro è che Giosuè capisce e quindi si prostra davanti al Signore. Non sono né dei vostri né dei vostri nemici, io sono il capo dell'esercito del Signore e arrivo adesso. E allora Giosuè cadde con la faccia a terra, gli si prostrò e gli disse: che cosa vuole dire il mio Signore al suo servo? E il Signore rispose: togli di calzari dai piedi, come aveva detto a Mosè. Giosuè sapeva benissimo che aveva incontrato lo stesso personaggio, lo stesso Dio. E perché il luogo dove stai è santo. Giosuè fece così. Allora, se c'è una guerra da combattere, se c'è un capo da seguire, qual è l'attitudine che noi dobbiamo mantenere per poter essere certi della vittoria? L'umiltà? Giosuè doveva capire prima di tutto che lui non era il capo supremo di Israele, ma il capo supremo di Israele era il Signore. E che lui doveva essere il primo a seguire Dio. La seconda è l'ubbidienza. La chiave del successo di Giosuè noi la troviamo nelle prime parole che troviamo che il Signore rivolse a Giosuè come capo della nazione di Israele. Il Signore disse a Giosuè: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto quello che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Giosuè aveva di battaglie da combattere, nemici da sconfiggere, città da conquistare, guerre. Però il Signore gli dice: sii forte e coraggioso, non per sconfiggere nemici. Ma per meditare la parola di Dio, per metterla in pratica e per ubbidire. Strano, no? Noi pensiamo che ci vuole più coraggio a combattere una guerra. No. Ci vuole più coraggio a ubbidire a Dio. Ci vuole più forza per sconfiggere il male che è dentro di noi, che è quello che è al di fuori di noi. E Giosuè doveva mantenere questa attitudine di riverenza, di ubbidienza e soprattutto di adorazione a Dio. Togli di calzari dai piedi, il luogo dove stai è sacro. E Giosuè adora il Signore. Perché la devozione che Giosuè avrebbe mostrato nei confronti di Dio, unita all'ubbidienza e all'umiltà, sarebbero state la chiave del suo successo. E saranno la chiave anche del nostro successo. Nel libro del profeta Michea è scritto al capitolo 6, versetto 8, «O uomo, il Signore ti ha fatto conoscere ciò che è bene». E cos'altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Qui c'è tutta la nostra fede e c'è tutta la nostra vita. Praticare la misericordia, la giustizia, camminare nell'umiltà, nell'adorazione, nella consapevolezza che c'è una guerra da combattere e un capo da seguire. E io ho finito davvero questa mattina. Domandiamoci, siamo consapevoli di questa battaglia, di questa guerra? Oppure quando ci succede una cosa, una malattia, una prova, una perdita economica, qualcuno che si ribella contro di noi, qualcuno che ci odia, pensiamo: ma che mi sta succedendo? Sei in guerra? Insomma, se noi adesso sentissimo un'esplosione qui accanto a noi, no? Non le moto che tutte le domeniche ci passano accanto, ma un'esplosione. certamente ci meraviglieremmo. Ma se fossimo in uno scenario di guerra, sì, la prima volta un'esplosione, una granata che arriva ci può fare, ma dopo un po' ci fai l'abitudine, sai che quelle cose sono cose normali. Noi siamo in una guerra e ci dobbiamo meravigliare quando abbiamo la pace e le cose vanno bene, piuttosto che quando abbiamo i combattimenti, le prove, le difficoltà. Ce ne siamo dimenticati di questo? Quale consapevolezza abbiamo della realtà del combattimento spirituale, dell'asprezza, della difficoltà? Il modo in cui noi ci consideriamo determinerà le nostre reazioni emotive e anche operative, cioè come reagiremo. La prima cosa. La seconda cosa è: dobbiamo sempre domandarci da quale parte sta Dio, piuttosto che cercare di tirare Dio dalla nostra parte. Dio sta dalla sua parte e noi dobbiamo vivere con quell'umiltà e con quel desiderio di seguire l'agnello dovunque egli vada. Questo è la vera religione biblica, il vero cristianesimo. Dio non è cattolico e Dio non è neanche battista riformato, meno male che è così. Dio è Dio. E noi dobbiamo seguire Lui. Giosuè lo dovette imparare. Perché se Dio fosse stato dalla sua parte, se il personaggio che incontrò, il capo dell'esercito dell'Eterno, avesse risposto: sono dalla vostra parte, no, sono dei vostri, Giosuè avrebbe potuto pensare, davanti alla sconfitta di Ai, che è successo? Allora Dio è stato sconfitto. Se questi di Ai ci hanno sconfitti, vuol dire che Dio è stato sconfitto se è dalla nostra parte. Non ci possono essere sconfitte. Ma Giosuè non si fece questo problema davanti alla sconfitta di Ai, perché c'era una ragione per quella sconfitta. C'era il peccato, c'era l'interdetto nel popolo di Israele. E Dio non era più in mezzo a loro, perché loro avevano abbandonato Dio. E molte volte le sconfitte e le difficoltà nella nostra vita ci devono fare riflettere. Il Signore ci lascia perdere affinché noi riprendiamo e rimettiamo la nostra posizione, ci riallineiamo con Lui. Dio non è dalla nostra parte, siamo noi che dobbiamo andare dalla sua. E infine, il vero valore del servo di Dio, il vero valore del cristiano è la sua devozione. Siamo persone che adorano Dio, siamo persone umili, siamo persone ubbidienti. E questo è il tutto dell'uomo. Il resto, possiamo avere buona salute o cattiva salute, tanti soldi o pochi soldi, essere tanti o essere pochi, adorare il Signore in un luogo dove veniamo disturbati o in un bellissimo tempio, non conta molto. Quello che conta è il nostro cuore al cospetto di Dio, la nostra devozione, la nostra ubbidienza, la nostra umiltà. Il Signore si compiaccia di venirci ancora incontro, fratelli, come venne incontro a Giosuè, e ciascuno di noi abbia l'aspirazione di poter continuare a incontrare il Signore ogni giorno, conoscerlo sempre di più, seguirlo più da vicino e amarlo profondamente. Amen. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per la parola che ci doni. Scrivila, o Signore, nel nostro cuore. Sostienici, o Signore, nella battaglia spirituale e concedici, o Dio, di considerarci dei guerrieri che devono seguire il loro capo dovunque egli li conduca e camminare nell'umiltà, nell'ubbidienza e nella devozione. Ti prego che tu possa rinnovare in noi il senso della consapevolezza della tua presenza, della tua potenza, della tua verità, Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Cristo.